sembra che questo gruppo di salmi abbia un po' una simile intonazione, no? Ma se voi guardate i salmi così in generale, trovate comunque che salmi di lamento sono una buona maggioranza, ma una maggioranza schiacciante. Ma basterebbe guardare alla nostra preghiera, che più che di ringraziamento è un lamento. Più che dire grazie al Signore per ciò che mi hai dato, mi lamento per ciò che presumo di non aver ricevuto da Lui. E dunque i salmi non sono se non l'espressione della nostra vita. Sono uomini come noi che hanno pregato e la cui preghiera è diventata una preghiera raccolta da Dio fino a diventare parola di Dio. Questa è la cosa straordinaria. Cioè, in fondo, Dio si è fatto talmente vicino all'uomo da mettergli sulle labbra le sue stesse parole, e per cui quando noi preghiamo i salmi non stiamo pregando il salmo di Davide o di qualche altro, figli di Cora, abbiamo già trovato parecchie volte anche quelli, ma quando noi preghiamo i salmi ci troviamo invece di fronte alla preghiera che è la parola di Dio, e questa parola messa sulle nostre labbra, perché come dice San Paolo ai Romani, noi non sappiamo nemmeno cosa domandare. Allora lui, nella sua pietà, attraverso lo Spirito Santo, ci suggerisce, grida dentro di noi con gemiti inesprimibili, cioè il desiderio di assoluto che abbiamo dentro di noi. Ricordate quello che dice Pascal: non mi cercheresti se io non t'avessi già trovato. La ricerca di Dio è perché già Lui è dentro nel mio cuore e io vorrei in qualche maniera averne la consapevolezza sempre più, ma in realtà la nostra debolezza, la nostra fragilità ci impedisce di avere una relazione al 100% con Dio, per cui siamo uomini e possiamo soltanto accogliere quel dono che Lui ci dà e che ci porta a una comunione con Lui anche attraverso le nostre fragilità. E questo salmo è il salmo 54, io l'ho intitolato Invocazione di aiuto e ringraziamento per la liberazione. E ancora una volta vedremo che ci sono tre attori. Intanto vediamo a chi viene affidato questo salmo. Ancora una volta il salmo comincia con l'Amnazea Binginot Maschil Dawid, dove potremmo tradurre così: a chi presiede l'Amnazea, come sempre non sappiamo chi è che presiede, il padre di famiglia, che so, l'archisinagogo, qualcuno che è incaricato nella sinagoga di presiedere o di leggere. Ricordate che gli adulti a turno, avevano quelli che sapevano leggere, potevano alzarsi e leggere un brano. Ricordate, Gesù entra nella sinagoga di Nazareth e gli fu dato il libro del profeta Isaia, eccetera eccetera. Quindi a chi presiede, poi binginot, che vuol dire con strumenti a corda, vuol dire che qui è un'indicazione con che cosa va cantato questo salmo, strumenti a corda che non sono la campana, perché una volta la professoressa di musica ha domandato a un alunno: dimmi uno strumento a corda. Ha detto la campana. Ecco, questo non è certo perché c'è la corda, ma purtroppo è a percussione, è un'altra cosa. Ma ecco, strumenti a corda, l'arpa, loro avevano, sì, l'arpa, avevano la cetra, e poi avevano il decacordo, che era una specie di chitarra con 10 corde, ma è difficile vedere perché noi questi strumenti non ci sono rimasti, possiamo solo ricostruirle da illustrazioni che sono comunque tardive rispetto al momento in cui sono stati prodotti questi strumenti, per cui o strumenti a corda. Poi ancora una volta è un salmo che ha un valore di tipo sapienziale, infatti ancora una volta c'è maschil, abbiamo già detto che vuol dire che istruisce. Vedete, fuori di ripetere le stesse cose, pian piano entrano nella testa, no? E poi ancora le Dawid, di Davide. quando è stato, anche qui viene presentato il contesto in cui Davide avrebbe pregato questo salmo, quando gli Zifei dissero a Saul, qui siamo sempre alla solita storia, no? Davide sta scappando, scappava da una tribù all'altra, da uno all'altro per ricevere soccorso, aiuto, comunque per non sentirsi solo nel momento in cui era aggredito da Saul. Quindi questi Zifei dissero a Saul: ecco, Davide è nascondentesi presso di noi. Quindi in realtà questi lo stanno vendendo. È un brano, è un episodio che potete cercare nella Bibbia, nel primo libro di Samuele, al capitolo 23, versetti 19 e 28. C'è questo episodio. La vita di Davide è molto avventurosa, quindi si trova abbastanza, penso che forse sì, primo Samuele 23, cioè 19, dice la mia riferenza 19 fino al 28, perché è abbastanza lungo l'episodio. E quindi è Davide che si trova in una situazione disperata e che invoca Dio, ecco perché c'è un'invocazione di aiuto, ma anche ringraziamento per la liberazione. E la dinamica, potremmo dire, di questo salmo, è una delle dinamiche che si trovano abbastanza frequentemente nei salmi, è quello che noi potremmo chiamare la dinamica pasquale. Si comincia con il grido di Gesù, no? Padre, passi da me questo calice, Signore, toglimi da questa angoscia, liberami dalla paura, e poi si passa attraverso la prova, fino a quando c'è la risurrezione. Io lo so, Signore, che tu sei più forte della morte e che tu mi liberi. E quindi possiamo vedere un po' questa dinamica. In effetti comincia con Dio, per il tuo nome salvami, e poi finisce con ti farò un sacrificio, no? Sacrificherò a te, perché sono sicuro che tu mi liberi, tu sei più forte del male. Dicevo che ci sono tre attori in questo salmo. Il primo attore sono i nemici, li troviamo subito elencati al versetto 5. Poi c'è un secondo attore che è veramente fondamentale ed è Dio, i versetti 6-7, in cui si vede, vedremo come i nemici si propongono qualche cosa di devastante, di distruttivo, ma Dio ribalta tutto ciò che questi si aspettavano. E poi il terzo protagonista, il terzo attore, è il fedele, quindi i nemici, Dio, e il fedele, cioè l'autore di questo salmo, che potrebbe essere Davide, o comunque qualunque fedele si trova in difficoltà. E questi versetti sono i versetti 8-9, che sono versetti pieni di speranza, quindi sono la certezza che il Signore non mi lascerà nella tristezza, nella desolazione, ma Lui interverrà. Dio non è il Dio immobile, come diceva lo stolto del Salmo 53, l'ateo, se volete, cioè l'uomo che pensa che Dio sia lontano dalle nostre relazioni, dalle nostre situazioni umane, dal nostro mondo, dalla nostra storia. Cominciamo con il grido iniziale: Dio, per il tuo nome salvami. Abbiamo già detto, il nome vuol dire la persona. Signore, proprio perché tu sei vivo, sei una persona viva, grazie alla tua presenza, potremmo dire così, no? O Dio, grazie alla tua presenza, salvami, cioè vienimi incontro, stirami fuori dalle sgrinfie di queste persone che mi vogliono far fuori, questi Zifei che vanno da Saul a dirgli: se vuoi noi te lo vendiamo, te lo diamo. E ancora, con la tua forza fa giustizia a me. Io non direi potenza, direi piuttosto forza. Perché? Ma perché la potenza, secondo me, ha una valenza di tipo violento, no? I potenti mi insidiano aspramente, troviamo altrove in altri salmi, no? Cioè, potente assomiglia a prepotente, quindi coloro che hanno dei mezzi forti per distruggere, mentre il nostro Dio è un Dio che è forza, e la forza è quella dell'amore, la potenza è distruttiva, l'amore è costruttivo. Ricordo sempre, l'avrò detto 2755 volte, la famosa storiella di Esopo, la battaglia tra il sole e il vento, questa viandante che sta passeggiando, sta andando a casa, il sole e il vento si fanno una specie di sfida, il vento dice al sole: sei davvero così potente tu? No, ma tu non sei potente, io sono più potente di te, io sono sicuro che tu non riuscirai a togliere il mantello a quel viandante. E il sole dice: visto che sei tu più forte, comincia a soffiare, soffia, e più soffia, e più quello si avvolge il mantello, sempre più, e dopo un po' non ce la fa, dice: va bene, vedi che io non ce la faccio, riproviamo tu. E il sole comincia, piccolo raggio, questo comincia, poi un altro raggio, e poi un altro raggio, finché questo butta via il mantello. Ecco, allora, da una parte abbiamo la potenza, dall'altra la forza. La potenza è quella fatta di violenza, di voler aggredire l'altro, la forza invece è quella dell'amore che ti scalda dentro e che, a cui tu ti arrendi poi, no? In fondo è l'abbandono a Dio, nasce dalla forza di Dio, Dio è così forte che mi permette di abbandonarmi a Lui. Quindi per la tua forza fa giustizia a me. Abbiamo detto che la giustizia si dice Zadekà. Allora, cosa vuol dire far giustizia? Vuol dire: Signore, ribalta tutte le attese di coloro che vogliono il mio male. Loro mi vogliono distruggere, tu, Signore, salvami. Ribalta. Loro vogliono accusarmi, tu dichiarami innocente. Tu, Signore, io mi fido di te, so che tu ribalterai tutto. Quarto versetto. Dio ascolta, vedete, salvami. Fa giustizia a me, e poi adesso ascolta, Shema, conosciamo, no? Shema Israel, ascolta Israele, Dio ascolta la mia tehillati, la mia preghiera. I salmi si dicono tehillim, quindi ascolta la mia preghiera, la mia lode anche, perché in fondo Tehillah vuol dire anche lode. Ascolta, poi altro imperativo, porgi l'orecchio ai detti della mia bocca, per cui vengono presentati, vedete, salvami, fa giustizia, ascolta, porgi l'orecchio, è un po' un riprendere per tre volte la stessa richiesta, quasi per sottolinearne l'importanza, no? Nella Bibbia le ripetizioni sono molto, molto frequenti, perché vogliono in qualche maniera sottolineare tutta la dimensione di ciò che si sta chiedendo, no? Si sta chiedendo il suo amore, si sta chiedendo il ribaltamento della situazione, si sta chiedendo una cura attenta della mia persona, mettiti in ascolto, Signore, una persona che ascolta, una persona che ama, e poi soprattutto ancora porgere l'orecchio, è il papà, no? Che quando il bambino parla si abbassa per ascoltarlo bene, porgere l'orecchio, il bambino è piccolo, per cui il papà si deve mettere al suo livello, e il bambino si sente a suo agio, per cui si mette in ascolto. Qual è il motivo? E qui vediamo il versetto 5 comincia a dire qual è il motivo. Il motivo è questa presenza dei nemici, perché si sono levati contro di me gli stranieri, gli zarim, zar, era nella lingua ebraica, c'erano almeno tre o quattro parole per dire lo straniero. Allora c'è lo zar, che è quello che qui zarim è plurale, stranieri, è lo straniero lontano, potremmo dire, cioè è lo straniero nemico da cui mi devo guardare. Quindi, Signore, contro di me si sono levati questi stranieri che sono gli zifei, cioè questa gente di cui io mi fidavo, e invece si sono dimostrati dei traditori, dei vigliacchi che non hanno neanche il coraggio di rifiutarmi, ma fanno finta di accogliermi per poi farmi fuori, lo zar. Poi c'era un'altra parola per dire sempre straniero, nokri. Nokri era per dire che, perché queste quattro parole? Per dire che Israele, che tra l'altro ricordate la lingua ebraica, era una lingua veramente povera, circa 5.000 vocaboli l'ebraico antico, non sono tantissime, pensate, di fronte ai più di 30.000 vocaboli del greco, e niente, cos'è? Ora, Nokri è lo straniero di passaggio, e dicevo che gli ebrei probabilmente hanno fatto questa esperienza, cioè hanno fatto l'esperienza di essere uno straniero lontano quando sono arrivati in Egitto e venivano guardati male, poi lo straniero di passaggio quando sono arrivati alla terra promessa e hanno dovuto pian piano conquistarsi il posto al sole, e poi c'è lo straniero che si chiama Ger, o stessa parola, si dice Ger o Toshav, che è lo straniero residente o lo straniero integrato, cioè quando Israele finalmente è arrivato, che so, in terra di Babilonia, si integra e comincia, se no, entra nei commerci, comincia a comprarsi il botteghino, comincia a prendere possesso di piccole cose per rifarsi la vita. Vuol dire che nella vita di Israele questa esperienza dell'essere straniero è una cosa importante, se no non avrebbero coniato ben quattro termini, mentre per altre cose non c'è un termine stracciato, è sempre quello, mentre qui invece con l'esperienza del peccato abbiamo visto, no? Tre termini anche lì per il peccato, e qui tre o quattro termini addirittura, perché sia Ger che Teshav sono, vogliono dire la stessa cosa ma sono due parole diverse, quindi vuol dire che c'è un'esperienza fondamentale in Israele dell'essere straniero. Ricordate, ero straniero e tu mi hai accolto, no? Ero pellegrino, tu mi hai accolto, ricordate Gesù, capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Ho avuto fame, ho avuto sete, e capite tutto il discorso allora su queste persone che stanno arrivando, questi stranieri che stanno arrivando dappertutto, barche, barconi, e stanno scappando da situazioni insostenibili. Quando noi ci chiudiamo in noi stessi, non siamo nella direzione che il Signore ci propone. La capacità di accoglienza e di integrazione dello straniero. Perché cosa fanno questi zarim, cioè questi stranieri lontani, cosa fanno? Dunque, si sono levati contro di me degli stranieri e oppressori hanno cercato la mia anima. Anima, ma vuol dire la mia forza vitale, cioè sono venuti a cercare di risciucchiarmi la mia forza vitale, nefci, la nefesh, nella lingua ebraica, è quella che corrisponde a quella che noi chiamiamo la parte psicologica dell'uomo, tant'è vero che la traduzione greca della Bibbia, nefesh, è la psyche, che non è diventato psiche, ma è la psyche, che poi è stata tradotta invece in latino anima, perché ricordiamo che nella Bibbia non c'è la suddivisione, potremmo dire, tomista, aristotelica dell'uomo. Noi diciamo, quando si studiava il catechismo, diceva l'uomo è composto di anima e corpo. San Paolo, se guardate bene San Paolo, che era ebreo e conosceva bene la Bibbia, parla di spirito, anima e corpo, dove lo spirito è proprio quello che dicevo, cioè questa parte è la nefshi, nefesh, anima è la parte che è la ruah, la forza di Dio che è in me, quindi ciò che somiglia a Dio in me, e poi c'è l'altra parte che invece è il corpo, che è la fragilità. Quando Gesù dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, corpo vuol dire fragilità, vuol dire debolezza, vi do la mia debolezza perché diventiate forti, è la debolezza di chi affronta la vita e la rende una vita feconda, che affronta la morte e toglie il pungiglione pericoloso della morte, cioè il male perde la sua pericolosità e la sua realtà distruttiva, ecco, non è più il male distruttivo, ma Dio rende possibile che attraverso questo male l'uomo si costruisca. Quindi si sono levati, hanno cercato la mia anima, cioè hanno cercato di risciocchiarmi la vita, di strapparmela, non hanno posto Dio dinanzi a sé. E, però qui c'è, non so se c'è sulla... no, non c'è. Invece qui nell'originale c'è Selah, cioè pausa. Come dire, adesso fermati, rifletti su chi sono i veri nemici, sono quelli che ti tolgono la voglia di vivere, sono quelli che ti strappano il senso della vita, sono quelli che ti risucchiano le energie vitali, questi sono i veri nemici. E chi sono? Beh, sono quelli che non hanno posto Dio dinanzi a sé. Poi è lo stolto, no? Di cui parlavamo prima, quest'uomo che... è pazzo perché non sa vedere le cose con gli occhi giusti. E quindi pausa, quasi a dire, rifletti. Poi veniamo al secondo momento in cui si presenta il giudizio di Dio. Cosa fa Dio? Ecco Dio che mi viene in aiuto. Cioè, ho appena fatto in tempo a gridare a Dio, Signore ascolta, poggi l'orecchio, sono i nemici che sono contro di me, ecco Dio viene in mio aiuto. Mi viene in aiuto. E poi riprende Dio, Elohim, poi c'è Adonai, il Signore, è tra quanti sostengono la mia nefshi. Cioè allora da una parte abbiamo quelli che mi tolgono, che mi risucchiano la vita, dall'altra parte Dio che invece me la ridà, mi fa un'iniezione di vita, no? Come dire, mi fa un flebo di vita, mi immette dentro vita, lui è vita e me la dà. E poi farà tornare il male sulle mie spie, non sono proprio gli avversari, cioè questi qui sono le spie che stanno facendo la spia, che stanno cercando di vendermi a colui che mi vuole uccidere. Ebbene, il Signore cosa fa? Ecco la giustizia, cioè Dio che capovolge le cose. Questi fanno il male contro di me e il male cade su di loro. Questa giustizia che abbiamo chiamato Mishpat più che... il giudizio di Dio che fa sì che quando tu fabbrichi una bomba il rischio è che ti esploda sotto il letto, è nascosta sotto il letto, ti esploda, no? Quando tu fai il male comunque in qualche maniera cade su di te. E quindi il Signore farà tornare sulle mie spie tutta quello che loro hanno fatto, il male sulle mie spie, per tua fedeltà distruggili, qui è durissimo, no? Questa parola, Signore, falli fuori, distruggili. E conclusione, allora cosa farò io? Certamente, Signore, sono così sicuro che comincio già a dirti la mia certezza che ti canterò un canto di lode, cioè farò per te un sacrificio. Una specie di, sapete quando uno fa un voto, no? Signore, sono talmente sicuro che tu ti prendi cura di me che io già adesso mi decido per farti, quindi con spontaneità sacrificherò a te, quindi non è un sacrificio obbligatorio, ma lo farò spontaneamente e loderò il tuo nome, o Yahweh, perché è buono, anche qui Tov, è bello, è buono, cioè la tua persona, la tua presenza, il nome sempre abbiamo già visto, ormai pian piano entrano anche questi modi di dire della lingua ebraica. E non so se avete notato, abbiamo almeno tre volte il nome di Dio viene presentato in questo Salmo secondo tre forme, abbiamo Elohim, abbiamo già visto prima, ecco Dio e mi viene aiuto, Elohim, ma anche Dio per il tuo nome, Elohim per il tuo nome, Elohim ascolta la mia preghiera, il primo nome è Elohim, quattro volte viene nominato, poi c'è Yahweh, e l'abbiamo visto adesso, il versetto 8, no? Con spontaneità sacrificherò a te e loderò il tuo nome Yahweh perché è buono, Kitov. E poi abbiamo Adonai, l'abbiamo già visto prima, ve l'ho detto, al versetto 6, il Signore è tra quanti sostengono la mia anima, in questo caso c'era Adonai. Qui vedete la varietà, no, dell'invocazione del nome di Dio, non è solo Yahweh, ma Adonai vuol dire il Signore, Elohim vuol dire la divinità in generale, notate bene che Elohim è plurale, quindi non Dio appena, ma tutto ciò che c'è di divino nel mondo, cioè Dio nel senso della sua estensione totale, il suo modo di essere il creatore di tutto, quindi lo puoi percepire ovunque, dovunque ti giri, insomma, no? Ricordate, ovunque guardo giro, immenso Dio ti vedo, non mi ricordo più chi l'ha fatto questa piccola poesia. Perché allora, Signore, io faccio questo per te? Perché voglio farti, donarti questa mia offerta? Perché da ogni sofferenza mi hai liberato e sui miei nemici ha guardato il mio occhio. Che cosa vuol dire il mio occhio guarda sui miei nemici? Quando uno può girarsi e guardarli senza paura, no? Non mi fai paura. Non guardo il nemico quando questo mi minaccia, ma quando l'ho vinto lo posso guardare, guarda, ti guardo negli occhi, sono sicuro di poterti guardare in faccia senza paura che tu mi faccia qualcosa di male. Quindi infatti la traduzione che voi avete probabilmente è: il mio occhio ha trionfato sui miei nemici, mentre proprio l'ebraico è: sui miei nemici ha guardato il mio occhio. Quindi il mio occhio si mette in alto, io sono con te, Signore, tu mi hai fatto partecipi della tua vittoria e dunque anch'io mi sento vincitore insieme a te. Come vi dicevo, il Salmo ha un po' questo andamento, come dicevo Pasquale, no? Si parte dal momento del grido e si finisce con il ringraziamento, con la lode, ed è in fondo sempre, ricordate che il lamento... C'è il genere letterario della Bibbia, c'è la lamentazione, che non è solo il lamentarsi o, come dice il Papa, i devoti della Dea Lamentella, ma la lamentazione è il gridare a Dio chiedendo a Lui aiuto, sapendo che Lui mi tira fuori. Non è la lamentazione di chi... perché quando io grido a Dio, Lui non solo... magari non interverrà come io aspetto, ma io so che comunque l'ultima sua parola è una parola di consolazione, qualunque essa sia. Può darsi che non mi esaudirà secondo i miei desideri, perché noi qualche volta ci presentiamo a Dio con la lista della spesa, no? Signore, dammi questo, ma questa non è la preghiera. Ma la lamentazione è uno dei generi letterari più profondi, più veri. Pensate a tutto il libro di Giobbe, ma pensate anche ai famosi capitoli autobiografici, chiamate le lamentazioni di Geremia o le confessioni di Geremia, che sono tre o quattro capitoli del suo libro, dove Geremia grida al Signore: basta, Signore, non ce la faccio più, lasciami morire, meglio morire piuttosto che vivere così, eccetera eccetera. Ma la lamentazione, che non è il lamento con il mio vicino di casa, per cui più mi lamento e più aumenta dentro la rabbia, ma più mi lamento con Dio, più Dio è come un balsamo, come un olio che calma tutte le mie ferite e fa scendere sulle mie ferite la guarigione. Quindi imparo a far pace anche con le situazioni difficili. Ecco cosa produce la lamentazione, che è diversa dalla lamentela, dal clima lamentoso, continuamente piagnone, no? Niente di tutto questo. Quindi è un salmo bello, insomma, io penso che questo salmo può essere considerato il modello di tutte le suppliche, perché è breve, vengono presentati quali sono i tre attori, no? I nemici, poi Dio e poi il fedele, e che sono in fondo gli attori che si trovano sempre in queste situazioni, quando abbiamo dei salmi o delle preghiere di supplica. La difficoltà che sto vivendo, la tua presenza, Signore, e la mia povertà davanti a te. Possiamo adesso pregarlo, certamente possiamo anche immaginare una lettura cristologica di questo salmo, in fondo pensate a Gesù nel Getsemani. Io penso che questo salmo potrebbe essere benissimo il salmo di Gesù pregato nel Getsemani. sono i nemici, non sono certamente né giudei né altro, ma il nemico principale di Gesù è la tentazione di mollare, la paura ad affrontare il momento della prova. Gesù non chiede di essere liberato dalla prova, ma dalla paura. Quindi con questi nemici che lui chiede, di cui lui chiede di essere liberato. E quindi possiamo pensare a tutto questo, chi sono i prepotenti, certamente le tentazioni, il nemico, il diavolo, che mi vuole far precipitare nel non senso, nell'angoscia esistenziale. Ecco, allora certamente, e quindi può diventare anche salmo nostro, nelle nostre situazioni, salmo familiare in certi momenti difficili, salmo comunitario, quando le comunità attraversano disagi abbastanza pesanti. E quindi ricordate quando le comunità cristiane si ritrovavano a pregare, cominciavano a pregare con i salmi, perché spesso i salmi ti offrono le parole giuste, le espressioni giuste. E così lo preghiamo anche noi adesso, prima di andare ancora a fare un po' di adorazione. Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca, poiché si sono levati contro di me gli estranei, dei prepotenti insidiano la mia vita, davanti a sé non pongono Dio. Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore è il difensore della mia vita. Ricada il male sui miei avversari, nella tua fedeltà disperdili. Ti offrirò un sacrificio spontaneo. Yahweh, loderò il tuo nome perché è buono. Da ogni angoscia mi hai liberato e il mio occhio ha trionfato sui miei nemici.